Sarebbero potuto esistere i mutanti, gli X-Men, senza le ricerche di Watson e Crick sul DNA?
Diciamo che l'abilità di sceneggiatori o scrittori di comics è anche quella di anticipare, se vogliamo, le scoperte scientifiche. Sicuramente negli anni 60, quando Stan Lee e Jack Kirby crearono gli X-Men, c'era una grande sensibilità nei confronti della ricerca scientifica. In quegli anni c'era gli anni delle grandi scoperte della fisica e anche della paura delle radiazioni. Di supereroi come Hulk, Spider-Man, gli X-Men appunto riportano nel loro corpo, nelle loro caratteristiche, nei loro superpoteri appunto quelle speranze e quelle paure legate alle radiazioni. Gli X-Men sono dei mutanti, in questo caso si parla di organismi modificati già a partire dal loro DNA, cioè i mutanti per Stan Lee sono persone che nascono direttamente con i superpoteri. Invece per quanto riguarda Hulk, Spider-Man e gli stessi Fantastici 4 si parla di mutati, cioè di personaggi che acquisiscono i superpoteri grazie ad un agente esterno che all'improvviso modifica lo status iniziale del loro DNA. Diciamo che a queste cose Stan Lee, lo sceneggiatore principe di queste storie, arriva per istinto. Diciamo, lui è un grande lettore di narrativa fantastica, di fantascienza, molto attento alla realtà circostante, e quindi diciamo che ha delle intuizioni. L'aspetto scientifico puro, cioè la vera e propria analisi di quello che dovrebbero essere i superpoteri, incomincia a partire dagli anni 80, quando sceneggiatori provenienti soprattutto dall'Europa, soprattutto dall'Inghilterra, reclutati poi dagli editor americani, stiamo parlando di persone tipo Alan Moore, uno dei grandi maestri dei comics più moderni, contemporanei, incominciano appunto a porsi dei problemi della validità scientifica dei superpoteri legati ai supereroi.
Ma quando gli uomini si trasformano in supereroi, appunto, spesso intervengono degli agenti esterni. Ci può fare qualche esempio di quali sono questi agenti che trasformano gli uomini e gli danno dei superpoteri?
Sì, diciamo che inizialmente sono degli elementi abbastanza ingenui, se vogliamo. Per esempio, Peter Parker, lo Spider-Man, viene morso da un ragno radioattivo. Oppure prendiamo Daredevil, supereroe Daredevil, un personaggio, un supereroe cieco, che però con gli altri sensi per sviluppati viene colpito agli occhi da un isotopo sempre radioattivo. L'incredibile Hulk nei fumetti è lo scienziato Bruce Banner che viene investito dai raggi di una bomba gamma. Questo comporta appunto una trasformazione nel loro DNA. La cosa interessante da notare è che, per esempio, Stan Lee e gli autori della Marvel per esempio donano all'uomo ragno delle ragnatele, cioè praticamente gli fanno inventare a Peter Parker, al personaggio, appunto un siero che si può trasformare in ragnatele, che permette all'uomo ragno appunto di volteggiare tra i grattacieli. Ebbene, mentre all'epoca questa cosa era, diciamo, un elemento assolutamente fantastico, cioè la possibilità di lanciare una ragnatela super resistente inventata da un essere umano, recenti ricerche scientifiche hanno portato alla creazione di una sorta di polimero che, innestato sull'acciaio, appunto un polimero ricavato dalla ragnatela vera, reale, dei ragni, degli aracnidi, praticamente rinforza l'acciaio di non so quante volte, praticamente, quindi aumenta esponenzialmente la resistenza dell'acciaio, e questo praticamente almeno 30 anni dopo l'invenzione narrativa. Quindi come dicevo all'inizio, gli sceneggiatori e gli scrittori anticipano quelle che poi saranno le scoperte reali della scienza.
Da Spider-Man all'incredibile Hulk fino ai Fantastici 4, solo per citarne alcuni, insomma, sono diverse le origini dei superpoteri di queste
diversi eroi dei fumetti. In un recente libro dal titolo Superman contro Newton, gli autori Lois Gresh e Robert Weinberg approfondiscono, fanno proprio una sorta di rilettura scientifica, in chiave scientifica, delle origini dei superpoteri. Al di là però dell'attendibilità scientifica di queste straordinarie facoltà dei personaggi dei comics, quello che ci piacerebbe in questo momento indagare e capire è in qualche modo il fatto che il fumetto diventa anche specchio della società, quindi delle paure, dei timori della società nei confronti anche degli scenari aperti dalle ricerche scientifiche. Infatti a volte si parla di realtà post-atomiche, di timori nei confronti del bioterrorismo o dell'ingegneria genetica. Perché secondo lei?
Diciamo che il fumetto è un mezzo di comunicazione, il mezzo di comunicazione assorbe in un certo senso tutto ciò che viene dall'esterno, quindi assorbe quelle che sono ansie, paure, ma anche speranze, anche favoleggiamenti, anche tensioni verso il futuro all'interno di una società.
Quindi può essere questo il motivo per cui se in origine Spider-Man diventa Spider-Man a causa del morso di un ragno radioattivo, nell'ultimo adattamento cinematografico acquista i superpoteri in seguito al morso di un ragno geneticamente modificato, cioè è cambiato lo scenario?
Sì, è proprio così. Kevin Roberts, che è uno dei grandi guru della pubblicità, ha detto giustamente che mentre il XIX secolo, l'Ottocento, è stato il secolo della chimica, mentre il XX secolo è stato il secolo della fisica, il XXI secolo sarà il secolo della biologia. Ha perfettamente ragione, per questo motivo è facile trovare, è normale che l'uomo ragno a un certo punto nella sua trasformazione seriale, perché ricordiamoci stiamo parlando di fumetti seriali, quindi fumetti che si devono rinnovare continuamente per i gusti di un pubblico nuovo, è normale che l'uomo ragno all'inizio del XXI secolo si ritrovi non più mosso da un ragno radioattivo come era avvenuto nel 61, ma nelle nuove origini rinarrate da nuovi autori si trovi mosso da un ragno geneticamente modificato. Tutto ciò che è genetica informa il fumetto supereroistico americano. Noi ci troviamo a parlare di fumetto supereroistico americano perché paradossalmente è proprio il tipo di fumetto che da un punto di vista proprio di sua concezione industriale assorbe meglio quelli che sono i cambiamenti della società, proprio per tener dietro ai gusti del pubblico e a quello che il pubblico vede intorno a sé. Le faccio un esempio molto rapido: mentre abbiamo un supergruppo, quello dei Vendicatori, sempre parlando di fumetto Marvel, che negli anni 60 riprende un po' lo stile dei Cavalieri della Tavola Rotonda, quindi abbiamo un po' un grande idealismo, invece la versione moderna di quel supergruppo dei Vendicatori si chiama Ultimates ed è praticamente un vero e proprio super esercito che viene chiamato dai governi ad effettuare delle invasioni nei territori degli stati canaglia, quindi abbiamo questa tensione nuova che si viene a creare e per esempio negli Ultimates uno dei problemi fondamentali è quello genetico. Cioè, per esempio, si tenta di riprodurre da un punto di vista genetico il cosiddetto siero del super soldato, quello che diede vita a Capitan America, che è poi uno dei capostipiti dei supereroi.